che egli viene presto lo sanno moltissimi, ma solo coloro che sono pronti andranno con lui quando lui verrà. Ed è per questo che l'annunzio è presente proprio là dove la sposa viene veramente preparata, affinché la preparazione possa effettivamente avere luogo. Bene, abbiamo davanti a noi l'ultimo culto di questo fine settimana e siamo grati al Signore per ogni parola. E da quando la parola ci è stata donata tramite la rivelazione, essa vive e ha generato vita in noi. Essa risplende e ha illuminato il nostro cammino. E siamo semplicemente grati al Signore che anche la Sua parola sia così varia. E crediamo che il Signore percorrerà la Sua via con tutti noi fino alla fine. Più tardi vorrei forse chiamare ancora due o tre fratelli che ci rivolgano un breve saluto e a tutti coloro che poi torneranno nei loro paesi porgeremo i nostri saluti. Ma prima leggiamo ancora qualche passo della Bibbia. Ho sentito dire che anche riguardo al battesimo è rimasta una certa confusione e questo non va bene. Prima di parlarne brevemente vorrei leggere da prima Pietro capitolo 2 versetto 22 pensando in particolare a tutti coloro che soffrono e che desiderano sperimentare Dio. Non siamo qui solo per leggere ciò che accadde allora a un uomo che chiedeva l'elemosina e al quale gli uomini di Dio poterono trasmettere ciò che avevano ricevuto dal Signore. Siamo qui per dare a nostra volta. Siamo qui per dire che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E siamo qui per predicare lo stesso Vangelo affinché sia creduto e vissuto allo stesso modo. La parola di Dio può essere vissuta e dobbiamo semplicemente accettarlo per fede. Prima Pietro capitolo 2 dal versetto 22. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. E ora viene. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Così è scritto nella parola di Dio e così è vero. Egli ha portato i nostri peccati sul proprio corpo, sulla croce. È stato ferito per i nostri peccati, percosso e martirizzato nel corpo fino a non avere più né forma né bellezza, e gli uomini volevano nascondere il proprio volto davanti a lui. Lo si può leggere in Isaia 53, negli ultimi versetti del capitolo 52. Il nostro Signore era così segnato nel suo corpo dalle malattie di tutta l'umanità. Egli non ha portato la malattia solo in teoria. Nel suo corpo ha portato tutto ciò che di malattia sarebbe caduto sull'umanità. Ha portato sul legno nel suo corpo le conseguenze dei peccati e le conseguenze delle malattie. Ed è proprio in questo che consiste la nostra salvezza e la nostra guarigione. Egli ha portato tutto questo affinché noi non dovessimo più portarlo, ma potessimo ricevere attraverso la predicazione questa verità. Per le sue piaghe siete stati guariti, poiché egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, percorso e martirizzato per le nostre malattie, e per le sue piaghe siamo stati guariti. Chiunque oggi desideri ricevere la guarigione deve credere di essere già stato guarito quando Dio in Cristo compì la redenzione sulla croce del Golgota. Solo così può avvenire. Anche questo pensiero è espresso qui. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Se ora avessi addosso una cosa e la togliessi per consegnarla e te la do a te, allora me ne sarei liberato. A quel punto la porterebbe qualcun altro. Ciò che ci ha colpiti è stato posto su di Lui affinché noi avessimo la pace, ed è per questo che siamo stati guariti per le sue lieviture. Ciò che mi commuove ancora è il fatto che sia il Signore ad aggiungere membri alla Chiesa e non gli uomini. Atti degli Apostoli, capitolo 2. Qui leggiamo l'ultimo versetto, ovvero l'ultima parte del versetto 47. Atti degli Apostoli 2, l'ultima parte dell'ultimo versetto. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Non un uomo, non un predicatore, è stato il Signore stesso, il Salvatore, ad aggiungerli, ovvero coloro che devono essere salvati. E così avviene ancora oggi. In relazione al battesimo vorrei semplicemente leggere questi passi e chiedere che vengano creduti proprio in questo modo. Nel Vangelo secondo Marco, capitolo 16, al versetto 16, è ancora scritto, Marco 16, versetto 16, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. In questa traduzione è scritto chi ha creduto e si è fatto battezzare sarà salvato, ma chi è rimasto incredulo sarà condannato. Quindi una persona che si converte veramente viene aggiunta dal Signore alla comunità, si fa battezzare. È indispensabile, deve semplicemente essere come scritto qui. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. E poi viene il versetto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Vorrei leggere anche un brano dalla prima lettera di Pietro, poiché anche questa parola viene spesso estrapolata dal contesto e utilizzata senza tener conto di tutti gli altri passaggi che trattano questo argomento. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, dal versetto 19. In esso andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè, mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Abbiamo ascoltato con attenzione finora. Qui si fa riferimento in particolare ai giorni di Noè e al fatto che il Signore, quando fu crocifisso, il suo corpo fu deposto nella tomba. Egli infatti discese con lo Spirito e predicò agli spiriti in prigione. Viene sottolineato il tempo di Noè. Sì, perché è proprio il tempo di Noè? Come era stato ai tempi di Noè, così sarebbe stato di nuovo. E com'era ai tempi di Noè? Cosa c'è scritto in Genesi 6? Dio si pentì di aver creato l'uomo e disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Era la discendenza di Set, i figli di Dio, che possedevano lo spirito di Dio, ma non credevano al messaggio profetico e non si lasciavano correggere dallo spirito di Dio, bensì hanno seguito la via della massa. Non vogliamo approfondire ulteriormente questo argomento, ma poiché ciò viene sottolineato nella parola di Dio, desideriamo a nostra volta sottolinearlo. Rileggo il versetto 20 e poi proseguo. Che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche noi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Noah Noè e le anime con lui non furono gettati nel diluvio, entrarono nell'arca e l'arca fu trasportata dall'acqua. Noi siamo in Cristo e siamo sepolti con Cristo, con Lui nella sua morte. L'acqua non è l'arca, l'arca non è l'acqua. L'abbiamo compreso? Quando si medita sulla parola di Dio bisogna sempre considerare il quadro d'insieme e coglierne il significato nella sua totalità per poterla applicare correttamente. C'è un altro passo in Colossesi 2 che non sempre viene letto, ma che può essere letto in relazione al battesimo e all'opera di redenzione. A volte si parla del battesimo, altre volte della redenzione e di ciò che ne fa parte. Colossesi capitolo 2 dal versetto 11. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma la circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati. Dio ha vivificati con Lui voi tutti, perdonandoci tutti i peccati, per grazia. Che Vangelo meraviglioso, che messaggio per l'intera umanità. Tuttavia, esso si manifesta e trova il suo compimento solo qua e là, dove persone giungono alla fede autentica e si lasciano unire al Signore. Credo che per quanto riguarda il battesimo sia chiaro che chi è diventato credente debba semplicemente farsi battezzare in obbedienza alla parola di Dio. Infatti, proprio in occasione del battesimo, Giovanni disse al nostro Signore che si apprestava a battezzarlo: «No, sono io che dovrei essere battezzato da te». Poi seguì la frase: «Affinché si compia ogni giustizia, lascia che sia così». E così fu. È nostro dovere adempiere a ogni giustizia che ci viene richiesta. E tra queste vi è anche il battesimo, così come è stato prescritto nella Sacra Scrittura. Spero che questi passi delle Scritture e quanto appena detto ci aiutino a comprendere davvero correttamente anche questo argomento. Una persona che è diventata credente, che ha ricevuto la certezza tramite lo Spirito, secondo la parola della Scrittura, il suo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Una persona del genere stringe allora un patto di buona coscienza con Dio. È così come certo che i peccati sono stati perdonati mediante il sangue dell'agnello, Altrettanto certo è che un vero credente, proprio perché ha ricevuto il perdono dei peccati, si fa battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Credo che a questo punto abbiamo sicuramente chiarito l'argomento, ma sarà chiaro solo a coloro che sono in grado di mettere da parte le vecchie idee e dottrine. Abbiamo letto Atti degli Apostoli capitolo 15, credo fosse ieri sera, e mi ha colpito in realtà nei primi due versetti il fatto che alcuni uomini, pur essendo diventati credenti, avessero scatenato una violenta disputa perché, sebbene fossero diventati credenti, avevano portato con sé il vecchio nel nuovo e avanzavano pretese che non avrebbero più dovuto essere avanzate. Ve lo leggo in Atti degli Apostoli 15, versetti 1 e 2. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ma quelli non erano apostoli, non erano uomini inviati da Dio. Hanno insegnato, ma non nel nome del Signore. Hanno predicato, ma non in modo corretto. Bisogna assicurarsi che ciò che viene predicato sia vero. E se infatti non fosse vero, cosa viene allora? Allora viene discussione, un conflitto. E in questo luogo vorremmo che si dicesse solo ciò che Dio ha detto e che si agisse come hanno agito gli apostoli. Abbiamo già abbastanza ostilità a causa della vera predicazione e chiediamo di lasciare a casa il vecchio lievito. Nel secondo versetto è scritto: e siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Anche questo è diventato per me molto grande e importante. Non furono mandati a Roma né altrove, ma a Gerusalemme, lì nel luogo dove la parola ha avuto inizio, dove la Chiesa primitiva è stata fondata, dove alcuni uomini sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo avevano proclamato nel nome del Signore ciò che doveva essere insegnato e fatto. Lo stesso si raccomanda a tutti i fratelli, non pensare i pensieri altrui, ma prestare ascolto e attenzione alla parola e alla pratica, così come sono partite da Gerusalemme. E allora tutti i problemi saranno risolti. Tutte le domande troveranno risposta. Ogni contesa cesserà e regnerà solo serenità nella casa di Dio, quando tutti si sottomerranno alla correzione della parola di Dio. Siamo grati al Signore perché in questo luogo non c'è bisogno di discutere, ma come dice Paolo in un passo, con la predicazione aperta siamo manifesti davanti a tutti e non abbiamo predicato nulla in segreto, ma ciò che ci hanno lasciato i nostri fratelli che parlavano e agivano per conto di Dio lo abbiamo ricevuto così dal Signore. L'abbiamo ricevuto così come loro, come l'hanno ricevuto del Signore, così lo trasmettiamo. E tutti coloro che provengono da Dio ascolteranno la parola di Dio. Non è scritto che un apostolo o un profeta compirà ciò per cui è stato inviato. È scritto: la parola che esce dalla mia bocca non tornerà a me senza effetto, ma compirà ciò per cui l'ho mandata. Non siamo qui per compiere qualcosa, ma Dio è presente e desidera benedire e far sì che la sua parola compia ciò per cui è stata inviata. Anche in questo punto della riflessione che abbiamo affrontato brevemente questa mattina e ora questo pomeriggio, Dio è presente e desidera benedire. Sono molto grato, anzi in realtà felice del fatto che non dobbiamo salire in cielo per chiedere a Dio come si debba agire, ma che tutto abbia già trovato risposta nella parola di Dio e che quindi ci basti semplicemente aprire la Bibbia. E ogni volta troviamo la stessa risposta divina di cui abbiamo bisogno. C'è un versetto, vorrei riuscirlo a trovarlo, già nell'Antico Testamento che dice: non è che qualcuno debba salire in cielo. Pensavo che fosse Deuteronomio 30. Apriamolo. Deuteronomio 30 nel contesto di Israele e della legislazione. Deuteronomio 30 dal versetto 11. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Non è al di là dal mare perché tu dica: chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Questo vale per l'Antico, per l'intero Antico e Nuovo Testamento, per l'intera testimonianza delle Sacre Scritture. Nessuno ha bisogno di andare in cielo per scoprire ciò che Dio vuole da noi. Al contrario, già qui veniamo a sapere ciò che Dio desidera da noi per poter poi stare con Lui in cielo. Nessuno ha bisogno, così per dire, di attraversare il mare per andare a prendere la parola. La parola è nel nostro cuore e nella nostra bocca. È ciò di cui il cuore è pieno, trabocca dalla bocca, e noi sappiamo di cosa parliamo, sappiamo ciò che predichiamo. Non abbiamo nulla da aggiungere alla testimonianza completa e meravigliosa della Scrittura e non vorremmo tralasciarne nulla, se non ringraziare Dio per aver fatto in modo che avessimo la Sua parola e non solo sotto forma di Bibbia. Tutte le denominazioni, ce ne sono oltre 300, tutte le chiese libere e le comunità possiedono la Sacra Bibbia sotto forma, la Sacra Scrittura sotto forma di Bibbia, ne possiedono moltissime, ma come abbiamo spesso sottolineato, ciò che è stato rivelato, posto dal Dio sul candelabro destinato a questo tempo, Dio ce lo ha donato per grazia attraverso il ministero del fratello Branham. Ciò significa che ciò che era già presente e questo è diventato una... Ciò significa che ciò che era già presente nella Bibbia è stato nuovamente posto sul candelabro ed è in verità una lampada per i nostri piedi e una luce sul nostro cammino. E per questo siamo profondamente grati a Dio. Amen. Abbiamo fatto capire che vogliamo pregare. Preghiamo proprio perché crediamo che sia in linea con la Bibbia. Come già sottolineato e come appena detto, siamo qui per ascoltare la parola, ma siamo qui anche per avere un incontro con il Signore in tutta semplicità. E vorrei anche chiedere a tutti di non irrigidirsi, di non sforzarsi, di voler credere, ma semplicemente di lasciare che la parola e lo Spirito agiscano, di rallegrarsi in questo, di confidare nel Signore e di accogliere da Lui ciò che ha preparato per noi. Come abbiamo letto nella prima lettura tratta dalla lettera di Pietro, Egli ha portato le nostre colpe, ci ha perdonato, nelle sue lividure siamo stati guariti. E così oggi la sua parola possa essere confermata in coloro che credono e sono nel bisogno. Non possiamo fare altro che annunciare che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Avrei voluto che il Signore, al momento della mia chiamata diretta, quando mi ha chiamato, mi avrebbe anche detto qualcosa della preghiera per i malati, come nel caso del fratello Branham. A lui gli venne detto, ti sarà concesso un dono della guarigione divina, pregherai per re e principe e nulla potrà resistere alla tua preghiera se sarai sincero e preghi per loro. E questo si è effettivamente avverato. Non so se l'ho già detto, ma tra tutte le malattie esistenti e di cui le persone sono state guarite nel servizio del fratello Branham, sono state guarite da Dio. La malattia più comunemente guarita era il cancro. La malattia più comunemente guarita è stato il cancro, e talvolta già in uno stadio così avanzato. E Dio è intervenuto in modo soprannaturale, ha ricostruito il tessuto cellulare, ha posto fine alla distruzione causata dal demone e ha riparato ciò che un demone aveva precedentemente distrutto. E così vogliamo credere con tutto il cuore che il Signore sia lo stesso che sia presente oggi e che confermi volentieri la verità della sua parola in coloro che credono in essa, perché cosa c'è di più caro a lui che confermare la verità della propria parola, confermarla in te, confermarla in noi, affinché la parola possa diventare in noi e in noi una realtà vissuta e manifestata. Mi rivolgo in particolare ora a chi si trova alla mia sinistra, alla vostra destra, a tutti i fratelli e le sorelle provenienti dalla Cecoslovacchia. Siamo lieti che siete potuti venire tutti. Dio vi benedica, è molto speciale. Abbiamo un legame molto profondo tra di noi. Ho già chiesto a tutti loro di ricordarci nelle loro preghiere, in particolare di ricordarsi di me nelle loro preghiere, anche a tutti gli altri, che Dio vi benedica, che sia con noi. Ora ci alziamo e chi desidera venire per la preghiera venga avanti. Pregheremo tutti insieme per coloro che verranno avanti. Leggerò il passo di Isaia 53 semplicemente affinché che sia fresco, vivo e presente nei vostri cuori e nei vostri pensieri. Isaia 53 dal versetto 3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questa è la verità della parola di Dio. Fratello Rus, vieni tu a pregare adesso e tutti noi crederemo, accoglieremo questa verità e ringrazieremo Dio già da ora. Signore fedele, volgiamo lo sguardo a te con fede e crediamo in ciò che è stato letto. Hai portato su di te tutto per noi, tutti i dolori, tutte le malattie. Hai preso tutto su di te e l'hai inchiodato alla croce. Signore, solo tu conosci i bisogni dei nostri fratelli e delle nostre sorelle qui presenti. Tu sai come sta ciascuno di loro e ti chiediamo nel tuo nome, Signore. Non abbiamo né oro né argento, non possiamo aiutare, ma glorifica il tuo nome, o Signore, e conferma ora la tua parola a queste persone qui presenti, o Signore, e a coloro che non sono qui, ma che attendono con fede il tuo aiuto. Signore, affidiamo tutto a te e crediamo che sia già avvenuto. Possa ogni incredulità essere bandita, Signore, possano queste persone camminare nella fede che tu le hai aiutate, Signore. Sia lodato il tuo nome per questo. Amen. Amen. Adesso parla il fratello Frank. Cari fratelli e sorelle, in virtù dell'autorità della parola di Dio, il Signore vi fa sapere che siete stati guariti nelle sue lividure. Vi fa sapere che ha preso su di sé i vostri dolori. Credeteci con tutto il cuore, ciò si manifesterà nel vostro corpo. Cominciate a rendere grazie a Dio, non dubitate, ma rendete gloria al Signore. Dio è degno di fede, la sua parola è la verità. Egli è stato ferito. Colpito, martirizzato affinché noi fossimo guariti. E così come è certo che egli è stato crocifisso, così è certo che noi siamo redenti, liberati, salvati e guariti. Sia lodato e glorificato il nome del Signore nostro Dio. Andate in pace. Non dubitate, tutto andrà bene per voi nel nome di Gesù. Amen.